I prossimi ospiti sono Andrea Cortellessa, critico letterario e docente di Roma 3, e Maria Teresa Carbone, giornalista culturale e autrice della rivista Alfabeta 2, un quotidiano online di intervento culturale, che ci leggeranno dei brani dall'ultimo libro di Nanni Balestrini.
Buonasera, come è stato detto, grazie al Cinema Palazzo, al Rave Letterario. Come è stato detto Andrea Cortellessa e io facciamo parte della redazione di una rivista che si chiama Alfabeta 2, che è stata su carta fino al 2014 e che adesso trovate in rete. Ogni giorno ci sono degli articoli che vengono anche mandati via newsletter. E da un po' di tempo abbiamo aperto anche un nuovo spazio che si chiama Il Cantiere di Alfabeta con dei temi di discussione. Ma in realtà stasera siamo qua per leggere dei testi di Nanni Balestrini, che è stato uno dei fondatori della prima Alfabeta ormai 30 anni fa e più, e che adesso è stato anche l'animatore di questa Alfabeta 2 di cui noi facciamo parte.
Sì, allora, il libro di Nanni si intitola Le avventure della signorina Richmond e Blackout, ed è il secondo volume di una serie di tre che l'editore Deriva Prodi, che da molti anni segue, ristampa, ripubblica le opere di Nanni, dedica alla sua opera poetica. Nanni Balestrini è un poeta che è esordito negli anni 50, addirittura nel 56 è tra i fondatori del Verri, poi appunto segue l'avventura della Neoavanguardia e nel 79 fonda appunto la prima Alfabeta, che poi durerà fino al 1988. Anzi, è curioso quello che succede, perché il primo numero della prima Alfabeta esce nell'aprile del 79 e proprio quel mese, il 7 aprile del 79, appunto Nanni Balestrini insieme a tanti altri militanti viene fatto oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria, è costretto a fuggire in sci attraversando le Alpi dall'Italia e rimarrà in esilio in Francia fino all'84. Quindi quelle che leggeremo nella seconda parte di questo breve intervento sono le ballate che dall'esilio, come un poeta romantico, Balestrini appunto manda in Italia e vengono pubblicate mensilmente proprio da Alfabeta. Quella che leggeremo è una delle ultime ballate della signorina Richmond. La signorina Richmond è un personaggio allegorico, emblematico, che rappresenta, se volete, la poesia, la rivoluzione, l'amore, tutto quello che potete immaginare, e che è un uccello, un mitico uccello che è costretto appunto in alcuni momenti dell'anno a emigrare, come appunto gli uccelli migratori, e poi magari a un certo punto è destinato a tornare. E quella che leggeremo è un po' il saluto della signorina Richmond, che ci dice la sua su che cos'è la poesia. Invece il primo brano che leggiamo è tratto da un libro del 1980, uno dei libri più belli di Balestrini, che si intitola Blackout. Ed è un libro molto particolare perché si tratta di un libro di poesia con immagini. Infatti verranno proiettate, già vedete la prima sullo schermo sopra le nostre teste. E come vedete le immagini hanno un valore non semplicemente illustrativo, non sono delle illustrazioni della poesia, anzi se seguirete la poesia, il testo della poesia, apparentemente non c'è nessuna connessione con l'immagine stessa. Perché? Perché appunto la poetica di Nanni Balestrini è proprio quella di disarticolare le strutture del linguaggio, le strutture della comunicazione e farci vedere come a volte i collegamenti siano molto arbitrari. La poesia, questo pezzetto molto breve che facciamo di Blackout, riguarda un fatto di cronaca tragico, terribile, avvenuto nell'aprile del 1975 a Milano. Un ragazzo, un militante, 28enne, Claudio Varalli, venne ucciso dai fascisti in uno scontro di piazza. Il giorno dopo ci furono i funerali, ci fu una manifestazione, un corteo in ricordo di Claudio Varalli, e un secondo ragazzo, 28enne, Giannino Zibecchi, venne travolto da una camionetta della polizia e ucciso a sua volta. In queste fotografie, in queste tre fotografie che sono appunto collegate al testo poetico, vedete appunto un poliziotto, il dettaglio dei piedi del poliziotto nella seconda fotografia, nella terza fotografia un oggetto pressoché irriconoscibile, che però tragicamente è il cervello di Giannino Zibecchi, che è rimasto sull'asfalto. E Le parole invece parlano di tutt'altro, parlano di una serie di avvenimenti che hanno a che fare con un blackout, appunto lo storico famoso blackout del 77 a New York, che lasciò oscurata la città dando luogo a rivolte, disordini di tutti i tipi, e riguarda anche un concerto di Demetrio Stratos, una voce mitica di quegli anni, che avrebbe dovuto appunto nel 79 essere celebrato con un tribute di tanti artisti internazionali proprio a New York, e invece proprio alla vigilia di quel concerto di Stratos morì improvvisamente, prematuramente, quindi il concerto fu in realtà un omaggio, in ricordo di Demetrio Stratos. E noi ci siamo suddivisi le voci, per così dire. Questa suddivisione in qualche misura allude nelle nostre forze, dato che Nanni è in viaggio e non può correggerci, allude appunto a questa divaricazione tra il linguaggio delle immagini e il linguaggio verbale, la divaricazione forse tra un pensiero dominante e un pensiero insurrezionale. Là c'erano degli elettrotecnici che installavano di fronte alla mia cella due riflettori supplementari.
I riflettori da 500 watt fissati a circa 5 metri di distanza erano volti direttamente alle finestre delle celle.
Quando mi accorsi che sotto la luce non riuscivo a dormire, cominciai a leggere in continuazione fino al mattino.
I secondini del turno di notte mi gridarono dentro di togliere la coperta dalla finestra.
Dopo una settimana mi restava solo un dormiveglia apatico, con punte di sonno di pochi minuti.
I riflettori da 500 watt fissati a circa 5 metri di distanza erano volti direttamente alle finestre delle celle.
Di giorno il sonno che poi subentrava era disturbato sistematicamente dalla routine carceraria a partire dalle 6 in punto.
Dalla notte del 1 agosto tre riflettori illuminavano a giorno la mia cella.
Fu alla fine di agosto che vidi il primo turbinio nevoso.
Dalla notte del 1 agosto tre riflettori illuminavano a giorno la mia cella.
Ero nervosissimo e incapace di leggere per lungo tempo, di trattenere i pensieri e di riflettere.
Era come al cinema quando la pellicola si rompe.
Ero in preda a un pericoloso disorientamento. La sensibilità spazio-temporale andava affievolendosi.
I riflettori da 500 watt fissati a circa 5 metri di distanza erano volti direttamente alle finestre delle celle.
Quanto più aguzzavo la vista, tanto più ciò che vedevo diventava vago e immobile.
Fili si aggrovigliavano e si trasformavano in macchie danzanti dai movimenti sempre più lenti.
Se la mia concentrazione si allentava, il vetro si scioglieva in singole macchie che vorticavano impazzite.
I secondini del turno di notte mi gridarono dentro di togliere la coperta dalla finestra.
Qui saltiamo qualche passaggio. Questo è tutto. Io sono quasi guarita dai pallini. Sono tutta nera.
Ora mi sono messa qua al tavolone sotto il portico per scriverti con la lampada a gas davanti.
Completamente al buio e in preda al caos, con un traffico automobilistico ai limiti dell'intasamento totale.
Stavamo ammirando il panorama quando improvvisamente New York è sparita, dicono alcuni turisti.
Riversandosi fuori dalla metropolitana, dagli stadi di baseball, dai teatri, dai cinema.
Nella confusione alcuni piangono, ma non c'è panico.
Solo la fiaccola della Statua della Libertà rimane accesa grazie a un'alimentazione autonoma.
Centinaia di migliaia di persone cercano di tornare a casa o di trovare un rifugio per la notte.
Alcuni viaggiatori uscivano dai treni ordinatamente, ma altri non riuscivano a mantenere la calma nel buio pesto delle stazioni.
Una dozzina di treni della Long Island Railroad si sono arenati a Queens, secondo un portavoce della compagnia.
Due treni sono fermi sul ponte di Manhattan.
Ci fu un gutturale grido collettivo quando le luci si spensero. Allora adesso
passiamo appunto alla ballata in lode della poesia dalle ballate della signorina Richmond.
No, Allora, il titolo è La signorina Richmond si è accomiata con l'annunciata piccola lode al pubblico della poesia. Eccoci qui ancora una volta, seduti di fronte al pubblico della poesia, che è seduto di fronte a noi, minaccioso, ci guarda e aspetta la poesia.
In verità il pubblico della poesia non è minaccioso, forse non è neanche tutto seduto, forse c'è anche qualcuno in piedi. Perché sono venuti così entusiasti e numerosi?
O forse ci sono un po' di sedie vuote, ma quelli che sono venuti sono i migliori. Hanno fatto questo grande sforzo proprio per noi, perché poi mai dovrebbero minacciarci.
Il pubblico della poesia non minaccia proprio nessuno. È invece mite, generoso, attento, prudente, interessato, devoto, ingordo, immaginifico, un po' inibito.
Pieno di buone intenzioni, di falsi problemi, di cattive abitudini, di pessime frequentazioni, di mamme aggressive, di desideri irrealizzabili, di dubbie letture e di slanci profondi.
Non è assolutamente cretino, non è sordo, indifferente, malvagio, non è insensibile, prevenuto, senza scrupoli, non è vile, opportunista, pronto a vendersi al primo venuto.
Non è un pubblico tranquillo, ben pensante, credulone, senza troppe pretese, che se ne lava le mani e giudica frettolosamente.
È invece un pubblico che persegue, degusta, apprezza, lento da scaldare, ma che poi rende, come direbbe Pimenta, e soprattutto è un pubblico che ama.
Il pubblico della poesia è infinito, vario, inafferrabile, come le onde dell'oceano profondo. Il pubblico della poesia è bello, aitante, avido, temerario, guarda davanti a sé, impavido e intransigente.
Mi vede qui che gli leggo questa roba e la prende per poesia. Perché questo è il nostro patto segreto e la cosa ci sta bene a tutti e due.
Come sempre, io non ho niente da dirgli. Come sempre, il pubblico della poesia lo sa benissimo. Ma se lo dice tra sé e sé, e non a alta voce, non solo perché è cortese, volenteroso, ben disposto.
E in fondo anche cauto, ottimista, trattabile, ma soprattutto perché ama. Ama di un amore profondo, sincero, irresistibile, di un amore tenace, esclusivo, lacerante.
Chi ama il pubblico della poesia? Fingete di chiedere, anche se lo sapete benissimo, ma state al gioco, perché siete svegli e simpatici.
Il pubblico della poesia non ama mica me, questo lo sanno tutti. Lui ama qualcun altro, di cui io non sono che uno dei tanti valletti, diciamo messaggeri, se proprio vogliamo farci belli.
Il pubblico della poesia ama lei. Lei è... solo lei, e sempre lei.
Lei che è sempre così imprevedibile, lei che è sempre così impraticabile, lei che è sempre così imprendibile, lei che è sempre così implacabile.
Lei che attraversa sempre col rosso, lei che è contro l'ordine delle cose, lei che è sempre in ritardo, lei che non prende mai niente sul serio.
Lei che fa chiasso tutta la notte, lei che non rispetta mai niente, lei che litiga spesso e volentieri. Lei che è sempre senza soldi.
Lei che parla quando bisogna tacere e tace quando bisogna parlare. Lei che fa tutto quello che non bisogna fare e non fa tutto quello che bisogna fare.
Lei che si trova sempre così simpatica. Lei che ama il casino per il casino. Lei che si arrampica sugli specchi. Lei che adora la fuga in avanti.
Lei che ha un nome finto. Lei che è dolce come una ciambella e feroce come un labirinto. Lei che è la cosa più bella che ci sia.
Il pubblico della poesia ama lei. Chi? Bravi! Lei, la poesia. E come potrebbe il pubblico della poesia non amarla?
Perché ama la poesia, vi chiederete? Forse perché la poesia fa bene, cambia il mondo, diverte.
Salva l'anima, mette in forma, illumina, rilassa, apre orizzonti.
Chissà, ognuno di voi ha certamente i suoi buoni motivi, se no non sarebbe qua. Ma meglio non essere troppo curiosi dei fatti degli altri, se si vuole evitare che gli altri ficchino il naso nei nostri.
Sia dunque lode al pubblico della poesia, lode al suo giusto, nobile, grande amore per la poesia, nel cui riflesso noi pallidi e umili messaggeri viviamo grati e benedicenti.
Lui tace e si alza, un foglio cade giù dal tavolo, lui si inchina agli applausi, lei raccoglie il foglio e legge.
Segretissimo! Da non rivelare assolutamente mai al pubblico della poesia. Il pubblico della poesia ama la poesia perché vuole essere amato. vuole essere amato perché si ama profondamente e vuole essere rassicurato del suo profondo amore per se stesso.
Per sua fortuna, il pubblico della poesia crede solo di ascoltare la poesia, perché se la ascoltasse veramente capirebbe la disperata impossibilità e inutilità del suo amore.
E si prenderebbe a schiaffi dalla mattina alla sera, brucierebbe tutti i libri sulle piazze, si butterebbe in un canale o finirebbe i suoi tristi giorni in un convento. Conclusione: la poesia fa male, ma per nostra fortuna nessuno ci vorrà credere mai. Grazie a Palazzo, grazie alla traduzione, grazie a voi tutti.